minuti e 2 minuti in questo momento. Radio Popolare, Popolare Network, una buona serata da Luigi Ambrosio. Questo è l'orizzonte delle 20. La poltrona vuota di Giorgia Meloni oggi in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, con il governo chiamato a riferire sul caso Almastri e le opposizioni che hanno denunciato le menzogne di Palazzo Chigi. Poi servirà questa azione dell'opposizione? Beh, sicuramente nell'immediato non è che cambi molto, non è che il governo va in difficoltà, però sicuramente anche all'estero la credibilità italiana ne esce non benissimo. Stasera cerchiamo di capire in che termini. C'erano i ministri della giustizia Nordio e quello dell'interno Piantedosi a riferire in aula, e soprattutto il ministro della giustizia Nordio ha cercato di scaricare tutto sulla Corte Penale Internazionale. Anche questa è una dinamica a cui dovremmo abituarci, con il vento che tira a livello internazionale, non solo italiano, ossia il discredito delle istituzioni internazionali, anche quelle con cui abbiamo dei trattati importanti. Saluto la collega Alessandra Ziniti di Repubblica. Buonasera Alessandra.
Buonasera a voi.
Facci l'analisi dei discorsi di Nordio e di Piantedosi, dove hanno azzeccato il contenuto anche in previsione di una loro eventuale difesa giudiziaria e dove invece sono emerse le contraddizioni a tuo parere.
Ma la difesa di Nordio è stata per la verità assai sorprendente. Ci si aspettava da Nordio di sapere innanzitutto quando e come il Ministero di Grazia e Giustizia era stato informato dell'emissione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Almastri e del perché della mancata richiesta di convalida da parte del ministro. E invece ci siamo trovati davanti ad una vera e propria arringa, diciamo, da parte di Nordio nei confronti della Corte Penale. È arrivato a dire che quell'ordine di cattura era insulso, viziato, di fatto nullo e che una sua richiesta di convalida sarebbe stata sicuramente per questi motivi, diciamo, ritenuta assurda dalla Corte d'Appello di Roma, che poi ha scarcerato il generale libico. Di fatto Nordio si è comportato come se fosse lui il difensore di Almastri, perché ammesso che questo tipo di vizi esistano, diciamo, non tocca certamente al ministro di Grazia e Giustizia italiano, che tra l'altro è una parte assolutamente estranea al procedimento che si svolge davanti a una Corte Penale Internazionale, ma casomai al difensore dell'indagato di sollevare questo tipo di vizi. Peraltro anche errato, perché il Trattato di Roma, che ricordiamo per chi ci ascolta, è il trattato che regola, diciamo, i rapporti tra gli Stati, l'Italia e la Corte Penale Internazionale, non concede al Ministro alcun tipo di valutazione. Il Ministro non è il Tribunale del Riesame, non è il giudice d'appello, deve soltanto, diciamo, cooperare con la Corte Penale Internazionale e fare quello che il Trattato appunto richiede, che è quello di, visti gli atti, di chiedere appunto la convalida del mandato di cattura e in questo caso dell'arresto. Quindi la difesa di Nordio è stata assai sorprendente da questo punto di vista, peraltro assolutamente in contraddizione sia con quello che aveva precedentemente detto Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni sia sui social che partecipando alla manifestazione di Nicola Porro. La Meloni non ha mai tirato fuori nessuna di queste argomentazioni, ha sempre, diciamo, rilanciato la palla della mancata scarcerazione ai giudici della Corte d'Appello, sostenendo che Nordio non era stato informato nei tempi giusti. Aggiungo in più che tra le motivazioni con cui la Corte d'Appello di Roma scarcerato Almastri non è citato alcun tipo di vizio del mandato di cattura. Quindi, diciamo, proprio le motivazioni di Nordio sono state sorprendenti e non stanno né in cielo né in terra. Quanto a Piantedosi, anche le sue parole erano in netta contraddizione con quelle del ministro, perché in realtà Nordio si è posto dei dubbi sulla liceità, diciamo, delle dei reati contestati ad Al-Masri nel periodo tra il 2011 e il 2015, mettendo in forza, in dubbio, molti dei crimini che gli vengono contestati. Piantedosi ovviamente non ha avuto alcuna esitazione a motivare la sua immediata espulsione come un rischio assoluto per la sicurezza nazionale, arrampicandosi sugli specchi
Sì.
perché dovendo giustificare il perché quell'aereo fosse sulla pista di Torino ancor prima dell'emissione del provvedimento di scarcerazione, ha detto in via preventiva, eventualmente per spostare Al-Masri da un carcere a un altro. Insomma, oggettivamente anche questo
Poco
fa un po'
credibile.
sorridere.
Non usi un aereo dei
Fa un po'
servizi segreti
sorridere.
per portare uno da un carcere
Esatto.
all'altro, insomma. Va bene esagerare, ma non fino a questo punto. Insomma, una serie di smentite incrociate anche alla iniziale linea di Giorgia Meloni, che oggi lo ricordiamo era assente. E sorprende un po' tutto questo, visto che l'avvocata che Giorgia Meloni ha scelto, che è l'avvocata Buongiorno, li aveva pure avvisati, attenti a cose dite in aula, perché è tutto materiale che potrebbe rientrare in un eventuale procedimento. Evidentemente si
Eh
sentono
sì, devo
molto
dire
sicuri.
abbastanza sorprendente e soprattutto la sensazione è che ognuno sia andato dritto per la sua strada. Peraltro, un'ultima notazione, la fretta di Piantedosi nel fare questo decreto di espulsione per ragioni di sicurezza nazionale, diciamo, sorvola diciamo, pienamente su un fatto previsto dal testo unico per l'immigrazione, cioè le espulsioni per sicurezza nazionale sono nei confronti di quelle persone che rischiano di commettere dei reati che diciamo appunto sono un rischio per la sicurezza nazionale, reati commessi nel territorio italiano. Adesso diciamo Al-Masri è sicuramente un rischio per la sicurezza purtroppo delle persone che stanno in Libia. Non so in Italia che tipo di rischio per la sicurezza nazionale comportasse
Certo,
diciamo la sua liberazione.
esatto, a meno che non immaginare che si sarebbe potuto mettere a uccidere, a violentare, a torturare come faceva
Esatto.
in Italia, un po' complicato. Alessandra, grazie, so che devi scrivere, ti lascio alla
Sì,
chiusura del
grazie a
giornale
voi.
Alessandra Zenitti di Repubblica che ci ha spiegato, quindi il livello, insomma, molto basso, lo possiamo dire, piuttosto squallido degli interventi del governo oggi perché... Ciascuno sulla sua strada quasi a volere difendere se stesso e soprattutto questa grande confusione che viene alimentata continuamente con queste versioni che cambiano di volta in volta e oggi mi pare di capire da quello che ci ha detto anche Alessandra Zenitti che si è voluto tanto scaricare la responsabilità sulla Corte Penale Internazionale e questo è uno degli elementi politici della questione Al-Masri, ossia il conflitto con le istituzioni internazionali. Naturalmente le opposizioni in aula hanno attaccato il governo con toni e modi diversi. Ad esempio, se la segretaria del Partito Democratico Schlein ha detto in sostanza: io quegli accordi italo-libici che sono alla base, non facciamo finta di no, che sono alla base della rilascio di Al-Masri non li sottoscriverei più. Ecco, magari non tutti gli alleati sono così chiari e netti. Sentite Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle, intervistato da Anna Bredice oggi.
Guardi, io la chiamerei un'incapacità politica di gestire una problematica internazionale. Noi come gruppo del Movimento 5 Stelle siamo qui da lunedì. Lunedì abbiamo fatto circa 7 ore di interventi e in questi interventi abbiamo portato fuori tutte le contraddizioni di questo governo. Ebbene, oggi, nonostante sia stato presente il ministro della Giustizia, dell'Interno, con le loro motivazioni, non solo non hanno convinto noi con queste giustificazioni, ma nemmeno i cittadini, perché diciamolo chiaramente, i cittadini non sono stupidi, hanno capito che il tutto è da portare al problema dei migranti. La Meloni, dato che non è riuscita a gestire il problema dei migranti, che nel primo anno si sono quasi raddoppiati, è sotto ricatto dalla Libia e quindi per paura che potevano aumentare di nuovo i migranti ha ceduto ad un ricatto rimpatriando con tutti gli onori di Stato un boia stupratore di bambini di 5 anni. Quindi purtroppo la Meloni per difendere la sua immagine, ma alla fine non ci è riuscita, ha ceduto a questo terribile ricatto. Poi tutto quello che hanno detto sono tutte giustifiche inutili, perché la procura è vero che aveva bisogno dell'intervento del ministro della giustizia e quindi non poteva decidere da sola, perché ovviamente il fatto che il testo era in lingua inglese, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo regalare un dizionario al ministro della giustizia per tradurre un atto scritto in inglese? Ma veramente il ministro crede che i cittadini siano stupidi? Quindi niente, è venuto fuori tutto l'imbarazzo anche del governo. E la grande assente chi era oggi? La Meloni. Ebbene, quando la Meloni si nasconde così e manda i suoi ministri in aula è perché sa di aver fatto un grande errore, sa di essere stata beccata con le mani nel sacco dal Movimento 5 Stelle, e quindi a questo punto noi ci auguriamo solo che la credibilità del nostro paese non vada sempre più a fondo, perché ripeto, c'era un mandato della Corte Penale Internazionale di arresto su questo boia stupratore criminale libico, e lo Stato italiano lo ha liberato e rimpatriato. Ha fatto una cosa gravissima solo per cedere ad un ricatto della Meloni, per paura che poi con i migranti venisse fuori che l'Albania è soltanto propaganda e quindi il problema in Albania non si risolve. Aveva paura che poteva venire fuori che il blocco navale che aveva, diciamo, dichiarato durante le opposizioni era tutta una sciocchezza. Ecco, siamo in mano a degli incompetenti.
L'ultima domanda: sullo sfondo c'è il memorandum, diciamo, di accordo tra Italia e Libia. La nuova segretaria del PD ha detto che lei non lo voterebbe più, quel memorandum per lei non esiste più. Ecco, per voi 5 Stelle invece?
Guardi, io anche su questo, no? Quando il ministro, oppure io ho sentito anche tanti altri esponenti politici, hanno detto no, ma con persone opache, con persone, diciamo, che non hanno proprio un curriculum trasparente di altri paesi, i governi come l'Italia devono comunque confrontarsi. Questo non è il caso in cui un paese parla con figure opache di un altro paese per la sicurezza nazionale, perché in questo caso, ripeto, c'era un mandato d'arresto internazionale, c'era un mandato d'arresto, quindi non hanno portato a termine un mandato d'arresto, quindi non regge la filastrocca di dire no, ma con gli altri, con questi paesi bisogna parlarci per la sicurezza. C'era un mandato d'arresto, e il fatto che c'era anche il problema degli 007 che si sono mossi stranieri per mettere in difficoltà l'Italia, il mandato d'arresto non l'ha emesso l'Italia, era un mandato d'arresto mandato in altri 6 paesi, quindi diciamo che siamo in...
Avete sentito Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle dopo che il governo ha riferito in aula. Naturalmente lo sfondo della vicenda Al-Masri è da un lato quella degli accordi italo-libici per fermare l'immigrazione, ma se guardiamo un altro a livello ancora, c'è tutto il tema degli interessi strategici italiani in Libia, a cominciare dalla energia, dalla quella grande azienda che si chiama Eni. Saluto Arturo Varvelli. Buonasera Arturo.
Buonasera, buonasera.
Direttore dell'ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations, relazioni che sono complicate, difficili, si è detto quando Al-Masri è stato liberato tra gli argomenti avrebbero potuto aprire le porte, fare partire le barche, invaderci di migranti, questo era il ricatto, ma forse non è solo e tanto questo.
Beh, c'era preoccupazione per la migrazione, indubbiamente, e sappiamo quanto è importante per l'opinione pubblica e soprattutto per questo governo che guarda a quell'elettorato che non percepisce all'immigrazione come una possibilità, ma come un problema. E c'è naturalmente anche tutta una serie di interessi economici, compreso il petrolio, compreso il gas. Seppure la Libia nel corso di questi 15 anni, ultimi 15 anni, diciamo un po' meno dalla caduta del regime di Gheddafi, sia diventata un po' meno importante perché naturalmente l'instabilità politica ha fatto sì che noi abbiamo guardato nei nostri interessi ad altre zone, non potendo più affidarci, diciamo, per gran parte del nostro fabbisogno alla Libia. Con il regime di Gheddafi addirittura un terzo del fabbisogno energetico proveniva dalla Libia, accumulandosi a gas e petrolio, quindi era veramente molto importante. Sì. Adesso è un po' declinato appunto per motivazioni politiche, ma certamente rimane importante.
Senta, Varvelli, adesso al di là della questione al-Masri, qual è l'azione politica intentata dal nostro governo in Libia?
Ma io onestamente non è che la intravida molto, si punta un po' a vivacchiare. Qua non è solamente il governo italiano, ma un po' tutti. Ormai ci siamo, come dire, consolidati sul fatto che la Libia avrà un grado di instabilità importante e continuo. E quindi si cerca in realtà di toccare il meno possibile. Toccare il meno possibile vuol dire anche rimpatriare poi un generale che controlla l'immigrazione e che è ricercato dal Tribunale Penale Internazionale, perché sappiamo che qualsiasi movimento all'interno della Libia può generare tensioni, problemi che poi ricadono su di noi. Ai noi purtroppo è così, però ci siamo un po' troppo rassegnati, oserei dire, perché la Libia è quasi uno stato mafia, anzi senza quasi, è uno stato comandato da componenti politiche, militari, che si associano di volta in volta tra di loro per, come minimo, diciamo, rubare la cassa, che sono gli introiti del petrolio, e spartirseli. In altri casi si innestano poi invece connivenze, diciamo, con trafficanti di ogni tipo, e quindi si profila come uno stato molto fragile, con un governo precario che sta a Tripoli, con un generale Haftar che invece sta in Cirenaica, che ha sempre qualche desiderio su tutto il paese, e quindi vive anche di forme politiche di accordo tra queste varie componenti, molto molto fragili, e un equilibrio insomma sensibile che può essere soggetto sempre a spostamenti e a cote.
Mi sente? Io credo che l'ultimo pezzo della sua delle parole siano un po' saltate, però Varvelli, cioè, ascoltandola viene un po' un sentimento strano, no? Perché per giorni, per settimane ci siamo raccontati, o ci hanno raccontato, siamo sotto ricatto. Ma ricatto da chi? Da un paese messo in quelle condizioni? Com'è possibile che l'Italia non riesca a giocare un ruolo importante? Questa sua descrizione di un governo che vivacchia sembra quasi una scelta politica più che un obbligo, una necessità.
No, ma è assolutamente una scelta. È una scelta che l'Europa ha fatto perché ha già tanti problemi. Gli Stati Uniti, che avevano un ruolo e hanno avuto un ruolo nella caduta del regime di Gheddafi, che poi si erano anche impegnati, eccetera, sono scomparsi dalla scena perché sono naturalmente interessati ad altro. E l'unica questione in realtà che potrebbe riportare l'attenzione a una progettualità nuova e più forte, diciamo, da parte dell'Europa e dell'Italia, io credo che sia la presenza russa, che purtroppo, sì, ai noi è in forte crescita. È in forte crescita perché i russi si sono interessati ormai 6 anni alla Libia come un paese, soprattutto per penetrare l'Africa e andare e creare un ponte verso il Sahel e l'Africa più profonda, ma è uno sbocco, un piano B rispetto alla Siria, che stanno abbandonando o che saranno quindi a questo punto
abbiamo qualche
avere problema. Veramente i russi alle porte di casa.
Grazie Arturo Varvelli, la saluto, una buona serata, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Anche perché purtroppo si sentiva non benissimo. Torniamo alle interviste dal Parlamento. Quella che vi presento adesso è Deborah Serracchiani, che è la responsabile giustizia del Partito Democratico. Oggi anche Magistratura Democratica è intervenuta in maniera molto critica nei confronti del Ministro della Giustizia Nordio. Non ha spiegato come un uomo che ha fatto quello che ha fatto sia stato scarcerato per una deliberata omissione, dice Magistratura Democratica, del governo italiano. Sentiamo Deborah Serracchiani.
Beh, intanto è un'informativa che non viene fatta da chi doveva farla, nel senso che oggi questa informativa ci ha in tutti i modi rappresentato chi c'è dietro alla vera responsabilità. La responsabilità è tutta in capo alla Presidente del Consiglio, è una responsabilità tutta politica. Il Ministro Nordio, devo dire che è stato quasi imbarazzante, perché dopo essersi finto morto per 2 giorni e non aver risposto alla Procura Generale e alla Corte d'Appello, così da determinare la scarcerazione di un criminale violentatore, torturatore anche di bambini, il Ministro Nordio oggi è venuto a fare l'avvocato difensore e il giudice assolutore di un criminale per crimini gravissimi, affermando di aver letto sì le carte, ma di averlo fatto a posteriori, cioè quando non serviva. Ma aggiungo, forse non doveva neppure leggerle quelle carte, perché la legge sulla istituzione della Corte Penale Internazionale è molto chiara: il ministro deve solo dar corso al mandato di arresto, senza nessun tipo di senza dover entrare nel merito della vicenda che compete all'AIA. Oggi l'Italia ha fatto una pessima figura e oggi il Parlamento è stato ancora una volta non rispettato da una Presidente del Consiglio che per prima non rispetta le istituzioni e non si assume le proprie responsabilità.
Quindi spiegazioni tecniche per non dire che invece il significato è stato politico.
Ma non c'è nessuna spiegazione tecnica, peraltro i due ministri sono entrati in contraddizione. Uno dice che il mandato d'arresto era nullo e l'altro dice che era talmente fondato e talmente pericoloso quell'uomo da doverlo accompagnare con un volo di Stato in Libia. Mi pare veramente che la figura sia non solo pessima, ma che sia anche abbastanza ridicola. Purtroppo però è una vicenda tragica, dove l'Italia, anzi il governo Meloni, ha deciso di liberare un uomo che risulta essere addirittura torturatore e violentatore di bambini.
Ecco, nell'intervento della destra si punta sui punti deboli, ecco. Ad esempio la firma del memorandum fatto anni fa anche da voi, di Gentiloni, Minniti.
Quel memorandum nasceva in un altro contesto storico, erano le prime migrazioni, grandi migrazioni del 2016, c'erano 65 milioni di persone che abbandonavano le loro case e di questi oltre 20 erano rifugiati. In più si era pensato all'epoca che fosse l'unico modo per far entrare le Nazioni Unite in Libia e cercare di migliorare le condizioni di vita delle persone che erano costrette a stare in quei centri. Abbiamo scoperto poi negli anni che tutto questo purtroppo è fallito ed è il motivo per cui noi non abbiamo più votato a favore del rifinanziamento della Guardia Costiera Libica e lo facciamo ormai da diversi anni. Piuttosto deve chiedersi il governo Meloni perché ha prorogato ancora una volta automaticamente questo protocollo d'intesa nel 2023, perché continua a votare anche il finanziamento.
Era Deborah Serracchiani, sempre intervistata da Anna Verdice oggi alla Camera. Saluto adesso Lorenzo Castellani, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ricercatore di storia delle istituzioni politiche alla Università Luiss di Roma. Tra i tanti elementi di questa vicenda gestita in questa maniera dal governo, professor Castellani, c'è il tema delle relazioni internazionali del nostro paese, perché da un lato ci sono gli accordi italo-libici, dall'altro ci sono gli accordi con la Corte Penale Internazionale che sono stati messi sotto ai piedi, e in relazione proprio a questo pare essere una tendenza internazionale questa, pensiamo agli Stati Uniti con Donald Trump.
Sì, senza dubbio, diciamo, in questa fase delle relazioni internazionali tutte le istituzioni che si reggono appunto su trattati internazionali multilaterali fanno fatica a funzionare, dall'ONU alla Corte Penale Internazionale fino agli accordi che riguardano il commercio oggi messi in discussione dal protezionismo. Quindi viviamo una fase in cui la legittimazione delle istituzioni internazionali, che è sempre stata molto fragile per vari motivi, su tutti la logica di potenza, diciamo, che anima a varie fasi le nazioni principali del pianeta, comunque oggi vive una fase di particolare difficoltà e di incisività. È molto facile che a turno anche i paesi occidentali, che sono poi quelli che molto spesso hanno fondato, istituito queste realtà, o che comunque tendono ad aderire maggiormente a quei precetti, si rifiutino in qualche modo di adeguarsi alle decisioni, ai suggerimenti,
Sì. È
all'impostazione che c'era. Quindi questo è un po' lo scenario che ci troviamo di fronte.
un po' uno scenario che ci troviamo di fronte che mette in discussione l'istituzione stessa, se stiamo a considerare la Corte Penale Internazionale. Anche perché noi parliamo di Al-Masri, ma insomma, consideriamo come si sono comportati alcuni governi, compreso il nostro, rispetto all'eventualità di un arresto del premier israeliano Netanyahu, per dire.
Sì, non, purtroppo c'è, nel senso, la Corte, come sempre, appunto, ha un compito molto difficile, cioè prendere decisioni su questioni internazionali che sono decisioni poco giuridiche e molto politiche.
Certo.
Per cui quando
Anche
si
se in questo caso,
diciamo,
scusi se la interrompo, professore, rispetto ad Al-Masri, di elementi anche di carattere giuridico ce n'era.
sì, no, questo diciamo è un caso per certi versi giuridicamente più chiaro, però nel caso dell'arresto di Putin o di Netanyahu è evidente che ci troviamo di fronte, diciamo, a una certa difficoltà di in qualche modo poter anche sanzionare politicamente dei leader, peraltro molto diversi tra di loro, di paesi molto diversi tra di loro, condannati entrambi formalmente, ma poi tutto questo si scontra con la sovranità degli stati, cioè è evidente che anche qualora Netanyahu perdesse il potere, Israele non lo consegnerà a processo della Corte Penale Internazionale. È evidente che non sarà così Vladimir Putin, e non dobbiamo dimenticare, nel caso della Corte Penale Internazionale, gli stessi Stati Uniti non la riconoscono. Quindi, da questo punto di vista, siamo di fronte a un'istituzione che è molto fragile. Nel caso di Al-Masri, dal punto di vista, diciamo, di ciò che lui ha commesso in termini di reati personali, è sicuramente il quadro giuridico più chiaro, più accertato. Rimangono, diciamo, alcuni dubbi, alcune questioni su il perché potesse peregrinare per vari paesi europei, non solo per l'Italia, fondamentalmente indisturbato, almeno fino a che poi è stato fermato in Italia. Però anche qui entra in gioco una questione di ragion di Stato che è stata fatta valere, viene fatta valere dal nostro governo,
È
non gestendo il
stata
caso
fatta
molto
valere
bene
di fatto,
all'inizio,
è stata fa valere di
ma è così.
fatto, ma non nella comunicazione pubblica. Forse avrebbero dovuto, come suggeriva qualcuno, farla valere davvero, anche
Ma
esplicitamente.
guardi, io l'ho sempre detto, cioè nel senso che ormai è sotto gli occhi di tutti che Al-Masri sia uno dei garanti degli accordi con la Libia, che ricordiamo non ha uno Stato nel momento attuale, cioè non ha uno Stato riconosciuto, ha delle fazioni che sono in lotta tra loro da molti anni, con cui si fanno degli accordi di tipo economico, inutile girarci intorno, per regolare i flussi migratori, in cui sulle condizioni di detenzione di questi migranti naturalmente c'è ben poca garanzia in termini di trattamenti, in termini di diritti umani, però è l'unica in questo caso risposta politica efficace che la politica italiana tutta dal 2016-2017 con Marco Minniti fino ad oggi, con l'attuale governo di centrodestra, è stata capace di dare per cercare di tamponare i flussi migratori, e Al-Masri rientra dentro questo tipo di ragionamento. È un ragionamento spiacevole, è un ragionamento moralmente abietto, però gli stati nelle relazioni internazionali si reggono anche su questo, cioè su accordi che possono sembrare immorali o su comunque ricatti che possono subire, che però diciamo servono
Certo,
ciò che la politica stabilisce come interesse nazionale.
diciamo che non è che siamo qua a dare a dare giudizi morali questa sera, ma è bene che si sappia, siamo qua a fare informazione.
No, ma
Grazie.
è totalmente una questione di ragion di Stato,
La
ecco,
devo
questo
salut
è
la devo salutare,
chiaro.
professor
Arrivederci.
Castellani. Grazie, Lorenzo Castellani, ricercatore di storia delle relazioni politiche alla LUISS di Roma. 20 e 31 minuti, quasi 32. Luigi Ambrosio vi saluta. L'Orizzonte delle 20 torna domani, come sempre, attorno alle 20. Adesso, se volete, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.